Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ben trovati e benvenuti all'ultima puntata di Yesterday's Papers per quello che mi riguarda dell'anno 2024. L'anno 2024 che abbiamo aperto con una discussione doverosa e approfondita su quello che a noi immediatamente è apparso come un tentativo di pulizia etnica da parte del governo israeliano nei confronti della popolazione palestinese. Ovviamente avevamo tutti contro in quel momento, a noi è sembrato subito che si trattasse di qualcosa di molto simile a un genocidio. Per fortuna le sedi competenti, in particolare la Corte di Giustizia Internazionale, ha prima emesso un mandato di cattura appunto nei confronti di Netanyahu, che da subito abbiamo individuato come il responsabile massimo di tutta questa situazione, e successivamente appunto ha definito l'azione di Israele nei confronti della Palestina come qualcosa di molto simile a crimini contro l'umanità e a una sorta di pulizia etnica. Non abbiamo mai perso l'attenzione nei confronti di quello che stava avvenendo, e le ultime cifre che arrivano dalla Palestina, sicuramente al di sotto in termini di vittime, le abbiamo già denunciato, rispetto a quello che probabilmente è, raccontano sostanzialmente di una striscia di Gaza completamente devastata, completamente inabitabile, lì dove ospedali, scuole e anche le infrastrutture minime, come per esempio le condutture d'acqua o le fogne, sono state ad arte distrutte e devastate. Forse qualcuno ricorderà anche quando abbiamo discusso quello che a noi sembrava un assurdo, ma ci sembrava valida come possibilità, almeno dal punto di vista ipotetico, ragionare su quei rendering che erano stati già proposti da alcune agenzie immobiliari israeliane, che facevano vedere queste villette collocate sulla striscia di Gaza. Ecco, quello che sembrava un gioco, uno scherzo, un'assurdità, purtroppo sta prendendo realmente forma. Non che in Cisgiordania le cose vadano meglio, tutt'altro, perché anche lì, con una sordina probabilmente maggiore, l'esercito israeliano sta continuando a massacrare popolazioni intere. Si parla ormai di circa 50.000 vittime, queste le cifre ufficiali che prendono in considerazione esclusivamente i morti appurati di cui si è trovato il corpo. Più probabilmente, questo lo abbiamo già detto riprendendo uno studio fatto in un'importante università della Gran Bretagna, sembrerebbe che i morti siano molti di più e non si allontanino complessivamente dai 200.000 individui. Immaginate anche le malattie, le amputazioni. Immaginate che da Gaza non esce più nulla, non escono più le macerie, non escono più i corpi che non sono stati composti e messi sottoterra, la spazzatura, i rifiuti, non ci sono più fogne. Quindi immaginate che tutto a cielo aperto, e potete anche da voi pensare quali possano essere le conseguenze dal punto di vista sanitario. Dunque, la Palestina innanzitutto, un anno che dobbiamo ricordarlo come l'anno della Palestina e della sua tragedia. Al tempo stesso l'emotività però non deve indurci in errore e limitarci nell'uso delle lenti necessarie per comprendere fino in fondo dove si va ad radicare questo tipo di scontro, perché lo abbiamo capito, è qualcosa di molto più grande che vede collocarsi nel tritacarne il popolo palestinese, ma è qualcosa che probabilmente va a mettere dinanzi l'uno all'altro, per ora in maniera non diretta ma per interposta persona, ancora una volta, il capitale legato al dollaro con il capitale legato alle valute asiatiche. Il tweet di Trump di qualche giorno fa, che esplicitamente ha invitato i BRICS a non adottare una valuta alternativa al dollaro, evidentemente va a sancire che il nostro punto di vista sulla conflittualità legata alle valute sia il momento più importante di questa fase imperialistica. E da questo punto di vista, notizie appunto delle ultime settimane che si vanno plasmando, sicuramente dal nostro punto di vista è quello della Siria, perché sappiamo che in Siria c'è stato una specie di colpo di Stato finto, perché sostanzialmente non c'è stato un esercito che ha reagito. Probabilmente Assad e tutto il suo entourage se n'era andato da settimane da Damasco con tutti i soldi, lasciando sostanzialmente un paese privo di ogni riserva di valuta internazionale. Dall'altra parte la Russia ha smobilitato le sue basi e Israele è entrato nel Golan, aumentando ulteriormente il proprio spazio di occupazione. Allora la domanda che noi ci poniamo a questo punto è, lo abbiamo già detto e lo ribadiamo, è forse questo stato un punto di accordo che è stato trovato? Perché troppe cose francamente non ci tornano. La notizia di ieri che Netanyahu potesse andare al Cairo per cominciare a negoziare un cessate il fuoco, poi non sappiamo bene se in Egitto si potrebbero applicare le leggi per cui ecco, Netanyahu dovrebbe essere arrestato in quanto criminale di guerra. E d'altra parte il fatto stesso che la Turchia abbia di fatto pilotato l'operazione siriana più o meno esplicitamente, probabilmente in funzione anticurda, ecco, un po' ci fa sembrare che il cerchio si vada chiudendo. Addirittura proprio nella giornata del 18 dicembre a casa di Rutte, che purtroppo lo è di nome e di fatto, si è tenuta una riunione, sembrerebbe, in cui sia stato portato al tavolo, a cui ha partecipato anche Zelensky, un piano che sembrerebbe attribuibile a Trump, per cui sarebbe possibile collocare in Ucraina una sorta di forza di interposizione di caschi blu e di turchi. Vedete, ancora una volta la Turchia ritorna a rivendicare un ruolo importante. Non dimentichiamo che Erdogan ha giocato una partita su quattro tavoli, ha sempre vinto, non ultimo è stato dalla von der Leyen proprio qualche giorno fa, ricevendo anche 1 miliardo per tutelare diciamo gli europei, dico tra mille virgolette, da una potenziale immigrazione siriana. Quindi diciamo che il fatto stesso che Zelensky sia passato così rapidamente, in poco meno di 2 mesi, da un piano per la vittoria, ricordate, ne avevamo parlato anche in radio con Fazzolo, che poi veniva spacciato per piano per la pace a seconda dell'interlocutore, in cui sostanzialmente sosteneva l'importanza di dover mettere paura a Putin, e adesso invece per la prima volta sia costretto ad ammettere che Crimea e Donbass sostanzialmente sono irrecuperabili, ecco, è qualcosa che magari a noi era chiaro dal 2022, addirittura lo abbiamo detto, probabilmente chi ci ascolta se lo ricorda anche, però è effettivamente un nuovo passo in avanti. Quello che sta avvenendo dal nostro punto di vista è al momento inestricabile, però la questione siriana, per come si è andata plasmando, lo abbiamo detto già nelle scorse settimane, immediatamente ci è sembrato come se fosse il risultato di una sorta di accordo di cui ovviamente confini non siamo in grado al momento di individuare o di delineare, ma diremmo che è anche auspicabile. Ovviamente ci dispiace per il popolo siriano che pagherà il prezzo di un accordo di questo tipo, di una sorta di somalizzazione, no? Che ormai è qualcosa che va di moda. Però è possibile che la diplomazia statunitense, cosiddetta diplomazia, adesso al servizio di Musk e Trump, abbia trovato il modo di mettere d'accordo le parti. Questo è un punto su cui probabilmente non avremo molto chiarezza nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Cercheremo ovviamente di interloquire con i nostri ospiti anche all'interno di trasmissioni diverse, come per esempio Caffè Cornetto, poiché ci sembra, come al solito, importante, e per questo lo facciamo nostro auspicio per la fine del 2024, di cercare in tutte le maniere di poter promuovere la pace. Una pace che possa essere raggiunta a qualsiasi costo, perché, lo ribadiamo ancora una volta, la nostra convinzione è che in una situazione come quella che si sta generando di crisi generalizzata del capitale, una soluzione bellica potrebbe mettere a serio repentaglio sicuramente la vita della grandissima parte della classe subordinata, ma soprattutto dell'esistenza dell'umanità su questo pianeta. Io ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e vi auguro un buon fine anno e un meraviglioso 2025.
Radio 100 Passi.
GR 100. L'editoriale di Mario Azzolini.
L'Ucraina non ha la forza per riconquistare i territori controllati dai russi. Per la prima volta Zelensky ammette che la via d'uscita dalla guerra non può essere militare, ma intanto chiede ancora armi e la NATO censura la diplomazia. Il nuovo premier francese Bayrou è andato a Pau, nei Pirenei Atlantici, comune di cui è sindaco, con un volo di Stato costato 12.000 euro. La Francia cerca di somigliare all'Italia. Il piano Italia della Stellantis non è nuovo, è solo lavato con perlana. Le vetture presentate al governo erano già previste, tante parole e pochi fatti. Per i sindacati non ci sono le condizioni per una nuova fase. Continuano ad aumentare i fondi per il ponte sullo stretto. Al momento il montepremi ha superato i 15 miliardi. Non ci sono invece fondi per ferrovie, strade e autostrade. Dalla regione tanti milioni per Mediaset. Il capodanno di Canale 5 a Catania costerà ai siciliani 2 milioni di euro. 1,2 milioni invece per i due concerti del volo in onda il 24 dicembre, sempre su Canale 5. Furono registrati nella Valle dei Templi in piena estate e il pubblico fu invitato a infagottarsi come fosse inverno. Il 75% dei siciliani non ricorda neppure il titolo dell'ultimo romanzo letto. Secondo l'Istat, nell'isola che si colloca all'ultimo posto, legge solo il 25% della popolazione. Penultimi sono col 40% Campania e Calabria. È piccolo il numero dei lettori forti, poi il deserto. Chi legge continua a leggere, chi non legge non vuole prendere il vizio. Scarsi lettori, ma aumentano quelli che scrivono libri. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.